considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Riprende la programmazione di Considera l'Armadillo dopo la settimana di campagna abbonamenti e io non posso che dire grazie, grazie, grazie a tutte e tutti quelli che hanno sopportato il nostro martellamento, ma hanno anche reagito alla nostra richiesta di abbonamenti e quindi di sostegno anche economico alla vostra radio. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, perché naturalmente la settimana scorsa sono successe un sacco di cose e noi in questi giorni di ripresa della programmazione normale cerchiamo un po' di dipanare le matasse e io per prima cosa do il benvenuto, lo ringrazio per essere con noi, a Gianluca Felicetti, che è presidente di LAV, Lega Antivivisezione. Buongiorno Gianluca.
Sì, buongiorno Cecilia, eccomi.
Che piacere risentirti. LAV che è impegnatissima in questo periodo su una campagna a cui anche Considera l'Armadillo tiene moltissimo ed è quella sull'abolizione degli animali nei circhi, quindi sta circolando un bellissimo film che si chiama L'Ultimo Spettacolo e che è ancora una volta un'uscita in positivo, no, dalle storie orribili, certo, di sfruttamento animale. Però io Gianluca oggi, ahimè, ti devo chiamare e ti ho chiamato a proposito di un'altra delle cose che ci fanno insomma stare con l'ansia, ed è la questione legata alla protezione del lupo, perché l'8 di maggio a Bruxelles l'Eurocamera ha approvato la modifica dello status di protezione dei lupi da strettamente protetti a protetti, con 371 voti a favore, 162 contrari e 37 astensioni. Ecco, che cosa vuol dire questa cosa, Gianluca?
Beh, che la proposta della Presidente von der Leyen ha trovato un'amplissima maggioranza trasversale, che va dai neofascisti a gruppi del Partito Socialista Europeo, con delle positive eccezioni, per esempio il PD, il Partito Democratico, il PD italiano ha votato, al di là di tre astensioni, ha votato per la prima volta compattamente contro.
Una volta tanto si è unito, mi viene da dire.
Sì,
per fortuna.
Perché, i due gruppi europei che hanno votato compattamente contro sono quelli dei Verdi regionalisti e quello della sinistra, che tradotto in partiti italiani vede, oltre ai Verdi e a sinistra italiana, anche il Movimento 5 Stelle. Il Partito del Socialismo Europeo, il PSE, ha visto voti a favore, contro e astenuti, e in maniera positiva sottolineiamo che il PD italiano ha votato contro. Ci sono stati tre astenuti, sono Bonaccini, Gori, l'ex sindaco di Bergamo, e la Moretti, quest'ultima dichiaratamente fan della caccia del mondo venatorio,
sì.
Ma altri del Partito Democratico, dalla Corrado a Zingaretti, per dire un altro presidente di regione, no? Perché
sì,
molte volte questa questione declinata a livello locale è stato gridare ancora di più al lupo, no? Però ha visto questi anche appunto voti contrari. Gli italiani sono, il voto italiano è stato di 34 favorevoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Südtiroler Volkspartei, i tre astenuti che dicevamo prima, sì, del PD, e 25 contrari, PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, al netto di assenti trasversalmente un po' in tutti i gruppi.
Sì. Ecco, però allora abbiamo visto qual è stato lo schieramento politico di questa decisione. Sappiamo che c'era stato un precedente, che era quella della Convenzione di Berna, che è come dire, l'organismo internazionale che ragiona e decreta e decide su, appunto, lo stato anche di protezione dei vari animali. Perché il lupo è stato declassato? Ed è proprio detta l'ultima parola? Oppure c'è ancora qualcosa che in qualche modo si può fare?
Allora, il lupo è passato ad un livello differente di protezione, declassato, e questo sostanzialmente ne permetterà la caccia, cosiddetta controllata, ma sempre di caccia si tratta, ovvero di uccisione, anche se il termine eufemistico è abbattimento. Sì. O prevenzione dei danni al bestiame da parte dei lupi, perché sappiamo, abbiamo visto, tu ne hai parlato tante volte in trasmissione, abbiamo assistito ad una puntuale, organizzata, ben fatta, a dire il vero, campagna di criminalizzazione del lupo, basata su presupposti scientifici. Lasciamo stare l'aspetto etico, che è chiaro, ma sì, certo, anche dei presupposti scientifici totalmente sbagliati, in più anche con dei risvolti economici sbagliati, perché anche nell'ottica degli interessi economici degli allevatori, nel momento in cui i dati ufficiali sono di un danno, virgolette, da bestiame da parte dei lupi, che per quanto riguarda l'Italia è meno dello 0,1% delle morti che avvengono per motivi sanitari, per motivi accidentali, per altri motivi all'interno, sì, degli allevamenti, è evidente che stiamo parlando, qualcuno direbbe, del nulla, cioè dello 0,1, rispetto invece a un 99,9% di morti che altrettanto potrebbero essere evitate. Ora, stiamo parlando di un predatore, stiamo parlando dell'unico e più importante predatore dei cinghiali, altra specie criminalizzata e di cui le stesse parti chiedono la puntuale cosiddetta eradicazione, no?
Sì.
Eppure si capisce, lo può capire chiunque, che se uccidiamo i lupi, quindi non possiamo tenere controllato il numero dei cinghiali. Quindi a seconda dei casi si dice al lupo, al cinghiale, al cinghiale. La vera quindi dice, la vera verità è che vi è una volontà, come dire, di proseguire in quel percorso iniziato dai famosi emendamenti caccia selvaggia, la prima legge di bilancio del governo Meloni, quella delle squadre di uccisione di qualsiasi animale considerato invasivo, problematico, dannoso, che vede anche nell'uccisione di una specie simbolo della tutela, tra l'altro decisa da un governo di centrodestra negli anni 50, quindi stiamo parlando di uno dei baluardi, no, della conservazione di specie che, come il lupo, erano praticamente ridotte a zero, che solo grazie alla stop alla caccia ha visto come dire, rifiatare questa specie, che oggi, secondo i dati dell'ISPRA, ha appena 3.000 animali lungo tutto lo stivale. Ora, che un paese non possa gestire 3.000 lupi rientra in un abbattimento, in questo caso, dell'idea di uno Stato che vuole effettivamente tutelare magari anche la produzione zootecnica, perché in altri paesi, al di là del caccia sì o caccia no ai lupi, hanno fatto della presenza del lupo nel proprio territorio, per esempio, un marchio di qualità dei prodotti, anche di origine animale. Ora, che lo dica un animalista, un antispecista come me, potrebbe
certo sembrare un po' di parte, certo.
Però è evidente che come dire, ecco, quegli stessi territori che si fanno, come dire, portavoce di un turismo, no, della terreno, siamo un territorio incontaminato, eccetera, eccetera, che hanno previsto anche la gli orsi di cui abbiamo parlato, no, tante volte, certo, sono un esempio lì addirittura di ripopolamento voluto dall'amministrazione pubblica, mentre i lupi non l'ha ripopolati nessuno, i lupi
hanno fatto da solo, certo,
l'hanno fatto per conto proprio, certo, con un grande spirito di adattamento. È evidente che anche, ecco, una pastorizia non controllata, dove non c'è più per l'allevamento ovino un pastore che si dica uno a guardia del gregge, non si interviene sulla prevenzione delle predazioni con le recinzioni elettrificate, con i cani da guardiania, eccetera, eccetera, cioè con tutte quelle forme che potrebbero diminuire quel meno 0,1% delle morti che comunque avvengono in allevamento, mentre è evidente che è diventata una specie simbolo anche non solo nella conservazione, nella protezione degli ecosistemi, ma anche in negativo del facciamo fuori anche i lupi, e questo, certo, preconizza la caccia primaverile, la caccia ai sedicenni, cioè, sì, tutti gli altri obiettivi che questa maggioranza parlamentare e governativa ha sempre anche detto esplicitamente.
Senti, peraltro non si dice mai che i lupi, ahimè, muoiono, e muoiono in grande numero, perché muoiono investiti durante, attraversando la strada, sono animali, le strade attraversano il loro habitat, muoiono per bracconaggio, perché ne muoiono colpiti da proiettili, ma anche da avvelenamenti. Sono cose peraltro criminalissime, se posso usare il superlativo su una cosa così orribile. Però insomma, il lupo non ha una vita facile, e soprattutto, non so Gianluca, a me fa sempre molta impressione, perché sembra tutto, no? È come se fosse stato architettata una inesorabile campagna stampa che ha gettato continuamente, no, un allarme, una tensione nei confronti di questo animale, quando questo animale, che è molto intelligente e si adatta molto bene, in questo momento è arrivato a mangiarsi pure le nutrie, pertanto, per dare un'idea, guarda un po' tutti animali a cui invece si suggerisce lo sterminio tramite la mano dell'uomo.
Certo, è proprio così. In più aggiungo che come dire, proprio a riprova del fatto della specie simbolo, come dire, i lupi, come dire, in un ambito dove in questi stessi territori di loro presenza soffrono del randagismo causato dall'abbandono dei cani da parte, sì, dell'uomo, sì, e quindi anche poi, no, della ibridazione. Quindi non capire più dove si tratta di cani o cani cosiddetti rinselvatichiti o di ibridi e di lupi, ecco, ridarà modo di fare molta come dire, campagna, come dire, tranquillizzante, vedete, a tutela delle produzioni italiane uccidiamo i lupi. Ma
certo, Lollobrigida avrà un'altra occasione per dire le sue perle di saggezza, mi viene a dire, ma scusami, lo dico io, non ti preoccupare.
Ma lo ha già fatto, però dimenticando un dato, e cioè che la produzione, faccio l'esempio di una delle regioni critiche di presenza, di convivenza non solidale, diciamo, tra umani, agricoltori, allevatori e lupi, che è la Toscana, no?
Sì.
La Maremma, le province di Grosseto, di Siena, Arezzo. Il marchio DOP della produzione del latte e dei formaggi di pecora in quella regione ha visto un aumento della quantità di latte e di venduto. Ne posso essere, per quegli animali, dispiaciuto, ovviamente, come lo sono da un punto di vista etico come animalista antispecista, ma questo va a cozzare e a distruggere la tesi che i lupi fanno diminuire la produzione di quei, sì, di quegli animali in situazioni simbolo e, come sappiamo, anche poco antropizzate, tutto sommato, rispetto ad altre province o regioni italiane, parlando in particolare del sud della Toscana. Quindi si tratta di una campagna demagogica, di una campagna irrazionale, di una campagna, come direbbe appunto il ministro, ideologica, cioè fondata su il lupo è cattivo, il lupo va ucciso.
Sì.
E veramente l'esaltazione dell'antiscientificità, perché biologi, ecologi dimostrano anche che un'uccisione a casaccio dei lupi, come sarà, farà aumentare eventualmente le predazioni e non le farà diminuire, perché dimentichiamo i concetti base dell'ecologia, dell'etologia, che dovrebbero insegnarci a scuola, e comunque che un ministro o dei presidenti di regione, vedremo poi come sarà attuato, no?
Certo.
Questa direttiva europea in Italia. Sarà sempre il ministro dell'ambiente a fare i decreti, lo faranno i presidenti delle regioni, lo faranno i prefetti, in base magari a norme di diciamo sicurezza pubblica. Addirittura abbiamo letto dichiarazioni in cui gli attacchi all'uomo da parte dei lupi, che ricordiamo dalla seconda metà dell'Ottocento, cioè da quando iniziano a essere censiti ad oggi, sono pari a zero, sono diventate migliaia in comunicati ufficiali, fotocopia da parte di esponenti del centrodestra, di parlamentari del centrodestra. È davvero una campagna demagogica e di pancia.
Certo. Senti, Andrea fa una domanda che dice: ma lo 0,1% a cui facevi riferimento a proposito degli animali uccisi, diciamo così, dal lupo, dice di tutti gli animali o solo di quelli che sono allevati nella zona dove vive il lupo?
Di quelle dove vive il lupo, sì. Cioè, ovviamente il lupo ormai, devo dire, questo è vero, ha esteso zone non più solo a zone montane, no?
Sì.
Ma
sì.
O diciamo di media collina, la presenza del lupo anche in zone anche vicine al mare.
Vabbè, figurati che noi ne è stato pescato uno nel Naviglio qua a Milano, cioè fuori Milano, appena fuori Milano, per dire, che non riusciva a uscire, per fortuna è stato salvato. Quindi, per cui insomma il lupo
è,
si muove
praticamente, sì, ormai quasi a livello nazionale.
Mm-hmm. Senti, una delle cose che preoccupa, oltre all'uccisione degli individui, e peraltro ti faccio notare che ad esempio qua in Lombardia non vedono l'ora, hanno già fatto un convegno in regione con tutti insomma gli pseudo ambientalisti, sai, quelli che con le sigle un po' ambigue che poi nascondono in realtà ancora una volta interessi molto specifici, quelli di agricoltori e allevatori di cui noi abbiamo il massimo rispetto, ma voglio dire quelli non proprio non il piccolo allevatore, ecco, mettiamola così, ecco. La cosa che preoccupa è ad esempio che tutte quelle misure che in questi anni sono state messe in campo per sostenere appunto i piccoli allevatori o comunque le situazioni dove si può cercare di attenuare l'eventuale predazione del lupo, vadano a sperdersi, cioè che non ci sia più il sostegno di quel tipo di iniziative, che sono iniziative di prevenzione.
Sì, una l'ho conosciuta direttamente, l'ho vista sul territorio del Grossetano, ha il nome di Difesa Attiva, e ha visto, a seguito anche di un tavolo di confronto, anche aspro in alcuni aspetti, di qualche anno fa in quella provincia, tra le diverse parti, poi una assunzione di responsabilità anche delle amministrazioni pubbliche nel sostenere, diciamo, gli allevatori volenterosi.
Sì.
E purtroppo sono rimasti, come dire, un numero limitato, ma il progetto Difesa Attiva, chiunque può trovare anche online, sostenuto da Legambiente, da associazioni allevatori, in quella porzione del nostro paese dove ci si dice dalle cronache il problema lupo è sentito maggiormente, ha dato degli ottimi risultati, affiancato anche ad un altro che bisogna sempre ricordare: nel momento in cui quella provincia i veterinari ASL sono stati affiancati dai carabinieri forestali nel rilievo del vero presunto danno al bestiame, chiuse virgolette, sì, dovuto da lupo o presunto lupo, le domande di risarcimento si sono automaticamente abbattute di più del 50% da parte degli allevatori. Che cosa vuol dire questo dato? Che dentro al danno da lupo o presunto lupo c'era anche scaricata, viene scaricata una insoddisfazione economica di rappresentanza del mondo agricolo allevatoriale, nella quale, tra virgolette, si provava a poter arrotondare i propri ricavi o il proprio guadagno, diciamo, scaricando sul lupo magari degli errori dell'allevatore, degli errori di produzione. E questo è un dato che in quella provincia, dove c'è stato un focus particolare con questo tavolo di confronto, di concertazione, un progetto LIFE finanziato dall'Unione Europea proprio per poter realizzare anche il progetto difesa attiva che dicevo, la dice lunga su come, se la politica avesse voluto, volesse, virgolette, fare effettivamente il suo lavoro, potrebbe farlo mettendo da parte slogan e interventi davvero in questa maniera ideologici.
Gianluca Felicetti, presidente di LAV, il nostro tempo ahimè è terminato, ma ci teniamo a stretto contatto, perché in realtà l'approvazione europea poi ha, come dire, dei percorsi da fare, non è finita.
Ovviamente, anzi devo dire che inizierà tra qualche settimana la parte più interessante, perché molto più concreta, no? Cioè quella del bene, ma chi firmerà, quando, come, con quale tipo di atto istituzionale l'uccisione del primo lupo?
Grazie mille Gianluca per essere stato con noi. Come dicevo, ci teniamo a stretto contatto, perché qui c'è sempre bisogno di non rilassarsi, mettiamola così, ahimè.
Ovviamente.
Grazie ancora, a presto.
A te, buona giornata.
Io vi lascio, vi voglio soltanto ricordare che il libro Milano Selvatica, quella di Stefano Fusi, che abbiamo ospitato qui a Consiglio dell'Armadillo, sarà presentato e sarà oggetto, insomma, di un scambio domani alle 18 alla libreria Claudiana, che è in via Francesco Sforza al 12/A a Milano. Con Stefano Fusi ci sarà Alberto Guzzi, che è comandante del Corpo Forestale dello Stato in Lombardia, e insomma è una interessante, credo, conversazione domani alle 18 alla Libreria Claudiana di Milano. Sempre domani, se vorrete, torna Considera l'Armadillo. Domani andiamo per le stelle, per il cielo, con i nostri amici dell'Officina del Planetario. Ciao, a domani!